Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Io sono Monica Bonetti, con voi per la prossima ora, insieme a Mauro Benzoni che mi assiste alla regia tecnica per questa puntata intitolata Arte sacra in movimento. Un titolo che allude a quella condizione peculiare, a una parte cospicua del patrimonio religioso che intreccia le sue vicende con quella dei monasteri o delle confraternite che lo commissionano prima e lo ereditano poi. Passaggi di proprietà che a volte aiutano a ricostruire anche da un punto di vista storico le vicende sociali e politiche di una comunità. È quanto accaduto nella ricostruzione della storia della chiesa della Beata Vergine Immacolata a Lugano, una chiesa nel cuore del centro cittadino in via Peri, nota forse solo per la sua facciata che si incunea tra le vetrine di una via di grande passaggio pedonale e che invece ha una curiosa e interessante storia da raccontarci e un piccolo tesoro artistico da svelare. Una chiesa a cui la collana Arte e Cultura ha recentemente dedicato un intero volume della sua rivista trimestrale, colmando un'assenza di studi e di ricerche che finora non aveva consentito di comprendere appieno la storia di questo luogo. L'interesse dei saggi presentati nel volume, però, non si limita a fornire maggiori e più precise informazioni sulla chiesa e sul suo patrimonio artistico e architettonico. Il volume offre anche un interessante spaccato delle storie di fede, di religiosità, di devozione popolare e talvolta anche dei contrasti politico-sociali che hanno interagito tra di loro, coinvolgendo per diversi anni la vita politico-amministrativa della città di Lugano. La sua pubblicazione offre dunque uno spunto di riflessione su aspetti molteplici che vanno ben oltre le questioni di attribuzione e si intrecciano con le vicende di altri edifici religiosi o anche di altre committenze private. Parleremo di tutto ciò con tre storici dell'arte in rigoroso ordine alfabetico: Laura Facchin, Massimiliano Ferrario e Mirko Moizzi. Nella seconda parte della trasmissione vi proponiamo una nuova conversazione con il pittore Tullio Pericoli, che oggi prenderà spunto dalla parola pittura. Tullio Pericoli, che con i suoi Pensieri della mano, titolo che si ispira a una sua pubblicazione edita da Adelphi qualche anno fa, Tullio Pericoli che al microfono di Emanuela Burgazzoli settimana dopo settimana disegna con la sua voce linee nello spazio dei suoi pensieri, proprio come la mano traccia segni su un foglio. E allora cominciamo.
Ekoma we will end me. Ekoma sha will end me. Kachani belamo. Why I would die, why I would die. Why I would die, don't I care for the lung of compassion like Ashito. Ashito. Ashito compassion like Ya nem lie mi la pipa ba o ju fo la ya wo ke sane ba ye shonale wo la che kona yo maya wo ta no na ke fo wo la mo pa ko so la ya shito ashito ashito ka ko so la je pa 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 Thank you.
La voce del musicista ghanese Okaidia Afroso nel brano del 2022 dal titolo Srotoi. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi una puntata che dedichiamo alla chiesa della Beata Vergine Immacolata di Lugano, chiesa a cui il trimestrale Arte e Cultura ha dedicato il suo ultimo volume. Una chiesa davanti alla quale tutti coloro che vivono o frequentano Lugano hanno l'abitudine di passare, perché si trova in via Peri, una zona estremamente centrale, ma che forse in meno conoscono bene. Oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi ben tre ospiti che a titolo diverso hanno condotto le loro ricerche per il già citato volume di Arte e Cultura dedicato appunto alla Chiesa della Beata Vergine Immacolata, e grazie ai quali conosceremo un po' meglio questo edificio nel cuore di Lugano. Ve li presento iniziando da Laura Facchin, che insegna storia sociale dell'arte e storia dell'arte moderna all'Università degli Studi dell'Insubria. Da quasi 20 anni studia l'attività degli artisti dei laghi lombardo-ticinesi nell'età moderna e partecipa a progetti interdisciplinari di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, un po' proprio come è questa iniziativa di Arte e Cultura. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Insieme a lei c'è Massimiliano Ferrario, che come lei è docente all'Università degli Studi dell'Insubria, insegna storia dell'arte contemporanea, è vice direttore e responsabile scientifico del Centro di Ricerca sulla Storia dell'Arte Contemporanea nel medesimo Ateneo. Ha al suo attivo svariate partecipazioni, a sua volta a convegni, pubblicazioni, in particolare sul tema degli artisti lombardo-ticinesi fra 8 e 900. Buongiorno e benvenuto a Voci Dipinte.
Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito.
Il terzo ospite è invece Mirko Moizzi, a sua volta storico dell'arte, ma qui in veste anche di direttore della rivista Arte e Cultura, che ha appunto dedicato il suo ultimo numero, come vi dicevo poco fa, all'Immacolata di Lugano. Le sue ricerche si concentrano in particolar modo sulla scultura dal 300 al 500 e sulle problematiche relative alla gestione delle botteghe e dei cantieri artistici. È autore, tra l'altro, del volume Tommaso Rodari e Il Rinascimento Comasco, uscito nel 2020. Insegna all'Università della Svizzera Italiana e io partirei proprio da Mirko Moizzi, e anzi vorrei partire proprio dalla collana Arte e Cultura, di cui lei è condirettore insieme a Giorgio Mollisi e che è pubblicata da Fontana Edizioni. Allora, l'obiettivo della collana è far conoscere e valorizzare il patrimonio artistico presente nelle chiese del cantone. Ma come trova applicazione, cioè in quale modo poi si esplicita nelle vostre scelte editoriali, nelle scelte delle chiese a cui dedicate i vostri volumi, e insomma come si svolge questa attività nella pratica? Siete ormai giunti, credo, a un 25-26 volumi?
Sì, buongiorno anche da parte mia. Chiaramente grazie per l'invito, è ovviamente un ottimo modo per noi anche per far conoscere proprio quello che è il lavoro che sta dietro ad Arte e Cultura, che è una rivista che nasce nel 2016 per volontà di Giorgio Mollisi, appunto, come ha detto lei, l'attuale direttore assieme a me della rivista, con Giorgio che ha messo un po' tutta la sua esperienza proprio in questo nuovo progetto, che è un progetto che nasce inizialmente almeno non come rivista dedicata proprio alla realizzazione di monografie su chiese, ma nasce come rivista finalizzata a far comprendere e a valorizzare appunto la storia dell'arte, la storia dell'architettura del cantone Ticino sotto vari aspetti. Ad esempio, se andiamo a vedere già anche solo il secondo numero della rivista, non è una monografia dedicata a una chiesa, ma è uno studio su un diario di un artista del cantone. In più, anche nei numeri successivi abbiamo avuto anche talvolta degli approcci un po' diversi, penso ad esempio al volume sui maestri di Arogno, quindi queste maestranze relative appunto di Arogno, che tra XII e XIII secolo vanno poi a lavorare e migrano anche in altre zone, in particolar modo in Italia, penso ad esempio alla loro attività in Toscana, Pisa, Lucca, Pistoia, fino addirittura ad arrivare in Trentino. Dunque, all'inizio diciamo che l'approccio era vario, quindi non solamente finalizzato alla realizzazione di monografie su chiese, però poi con il tempo ci siamo anche resi conto che in effetti forse il modo migliore per far emergere delle novità o più novità possibili era proprio quello di concentrarsi su un unico oggetto di ricerca, quale appunto può essere una chiesa. E quello che noi facciamo è appunto renderci conto anzitutto di quali chiese non abbiano ancora avuto uno studio approfondito, oppure sì, hanno avuto uno studio approfondito ma magari datato ormai da decenni. Dunque il nostro team, di cui appunto Laura Facchin e Massimiliano Ferrario fanno ormai parte da diverso tempo, come prima cosa inizia questa profonda indagine, approfondita indagine archivistica, andando appunto a vedere che cosa è rimasto a livello di documenti negli archivi parrocchiali oppure anche in archivi un po' più grandi, come può essere l'archivio storico della diocesi di Lugano oppure l'archivio dell'ufficio dei beni culturali. Dunque diciamo che quello che prepariamo noi, e qua ci tengo veramente a dirlo, non sono delle guide di chiese, perché assolutamente anche il numero 26 dedicato alla Beata Vergine Immacolata non è la guida della chiesa, ma sono prodotti scientifici con il loro apparato scientifico di note, poi anche con un interessantissimo, credo, apparato iconografico, perché tutte le fotografie, a parte che sono tante, ma poi sono anche tutte fotografie
molto ricche
colori,
nei dettagli, nei colori, evidentemente molto esplicative comunque di quanto nei testi e nelle note viene spiegato, raccontato, illustrato.
Sì, chiaramente, perché appunto ci rendiamo conto che se entriamo nei dettagli nel testo dicendo guarda il volto, guarda la mano, e non facciamo vedere il dettaglio del volto e della mano, poi anche chi legge la rivista dopo rimane, come dire, con qualche punto interrogativo. Dunque appunto sono prodotti scientifici, però ecco, poi cerchiamo chiaramente di utilizzare, non voglio dire un linguaggio base, perché assolutamente non è un linguaggio,
diciamo, accessibile
base, però appunto un linguaggio accessibile a tutti, proprio diciamo questo, proprio per arrivare a far sì che questi prodotti scientifici poi siano fruibili dalla maggior parte delle persone.
Veniamo allora alla chiesa della Beata Vergine Immacolata, perché non c'era mai stata una ricostruzione così dettagliata di questo oggetto, che ha svelato diversi elementi. Ha svelato intanto come questo edificio, che è costretto in un certo senso in un sistema urbano denso, sia il risultato di una stratificazione di strutture di epoche diverse, che devono alla storia dell'edificio e anche di chi lo ha occupato questa complessità, diciamo così, sia da un punto di vista architettonico sia da un punto di vista del patrimonio artistico. Magari con lei, prima di dare la parola alla professoressa Facchin, vediamo magari di fare qualche cenno alla storia, di dare qualche punto di riferimento.
Allora, diciamo che la storia della chiesa è legata chiaramente anche alla storia della confraternita, storia della confraternita che è, direi, abbastanza travagliata e pare sia nata nel XVI secolo, non siamo proprio sicuri, no, della data di fondazione, ma più o meno XVI secolo, all'interno della chiesa di San Francesco di Lugano, che è un edificio che oggi non c'è più perché è stato abbattuto nel corso dell'Ottocento, ma chiaramente i francescani erano molto sensibili al tema dell'Immacolata Concezione. Però appunto una storia travagliata, perché è una storia fatta di spostamenti, di trasferimenti continui. Il primo risale alla fine del 600, quando molto probabilmente per contrasti interni con i francescani sono costretti ad abbandonare la primitiva sede, fino a quando nel 1700 non acquistano quelli che erano gli spazi dell'antica chiesa di San Gemignano a Lugano e anche gli spazi di quella che era l'Osteria al Sole. Quindi nel 1700 la antica chiesa di San Gemignano diventa nota, viene ridedicata alla Beata Vergine Immacolata e diventa nota con il nome di Immacolata al Sole, proprio perché nei pressi si trovava l'Osteria al Sole. Per un secolo e mezzo circa la confraternita rimane tranquilla all'interno di quella chiesa, però appunto negli anni 40 dell'Ottocento, all'inizio degli anni 40 dell'Ottocento, il governo decide di costruire proprio in quel luogo, in quel sedime, il nuovo palazzo del governo. E dunque i confratelli sono costretti ancora una volta, diciamo così, a fare
cambiare casa,
a fare le valigie. Esatto, solo che non trovano subito un'altra sistemazione, ma rimangono, come dire, un po' nomadi, trovano un po' un'ospitalità nella chiesa di Sant'Antonio Abate, negli ambienti vicini alla chiesa di Sant'Antonio Abate Lugano, dunque non tanto lontano dove la chiesa si trova adesso. E solo nel 1850, grazie anche a Pasquale Chini, l'ingegnere che per capirci ha realizzato il ponte diga di Milide, quindi una personalità importante, dicevo, la confraternita nel 1850 riesce ad acquistare la chiesa di Santa Caterina, quella che era stata la chiesa di Santa Caterina, e anche qualche spazio annesso al convento di Santa Caterina. Dunque dal 1850 inizia un po' questa storia, no? Diciamo così, che vede la confraternita della Beata Vergine Immacolata abitare all'interno di questa chiesa che si trova, appunto, come ha detto lei prima, in via Peri. Quando la confraternita acquista la chiesa, iniziano tutta una serie di lavori atti proprio a dare all'edificio l'attuale aspetto, e sono lavori poi che partono appunto dal 1850, vengono affidati a Francesco Antonio Aglio, che è uno scultore, un architetto che abbiamo avuto modo anche di incontrare in altri numeri di Arte e Cultura, penso, se non sbaglio, il numero su Meride, perché lui è proprio un artista di Meride. E appunto Francesco Antonio Aglio inizia tutta una serie di lavori, in parte mantiene quella che era la struttura dell'antica chiesa, in parte fa delle modifiche.
Ecco, da queste parole comunque già si intuisce, anzi molto più che intuirsi, l'intreccio tra luoghi diversi, tra interessi anche che si accavallano l'uno sulle altre, tra una e l'altra confraternita, tra l'una e l'altra chiesa, e che determinano anche l'entità e la qualità poi del patrimonio di ciascuno di questi edifici. Laura Facchin, lei si è concentrata soprattutto nello studio del patrimonio artistico della Chiesa, appunto.
Esattamente.
Un patrimonio non immediatamente decifrabile per alcuni versi, però.
Assolutamente no. Diciamo che nel mio studio c'è una parte iniziale che è più virtuale che reale, o meglio, che si è rivolta a cercare le sopravvivenze che nella chiesa settecentesca, quella appunto dell'Immacolata al Sole, così chiamata, sono arrivate poi invece alla chiesa di Santa Caterina, ma anche a rievocare quelli che sono stati dei nomi degli artisti che hanno lavorato su quella chiesa, ma che ovviamente, di cui ovviamente non abbiamo più nessuna testimonianza. Su questo fronte mi piace ricordare soprattutto nel primo quarto, diciamo, dell'Ottocento, il coinvolgimento di un nome importante, quale quello di Grato Albertolli, il fratello del più famoso professore di Ornato, della cattedra di Ornato di Brera, Giocondo, che ha un fortissimo coinvolgimento a più riprese in questa fase sulla chiesa ancora dell'Immacolata al Sole, progettando, suggerendo decorazioni, interventi di arredo, ma di questo purtroppo non ci rimane nulla, neanche un disegno, perché ahimè io sono anche una amante della ricerca d'archivio, direi come tutti noi in realtà, e purtroppo per questa fase sono sopravvissute pochissime testimonianze. Quello che è rimasto, e che poi è stato invece trasferito nella chiesa di Santa Caterina, sono, diciamo, alcuni elementi nodali e importanti, però, quali l'altare maggiore in marmi, che è quello che vediamo tutt'oggi, che appunto riflette sempre una cultura molto simile a quella di Grato Albertolli, una cultura neoclassica, viene realizzato infatti nel primissimo Ottocento anche con grosse spese. Poi la statua che sta all'interno della nicchia di questo altare, che invece è più antica, è uno dei primi delle prime opere d'arte che la confraternita, una volta insediatasi nella chiesa dell'Immacolata al Sole, si commissiona. Questa scultura dell'Immacolata, una scultura lignea policroma, più volte poi ridipinta, rimaneggiata, che veniva anche portata in processione, che viene richiesta a uno scultore bellagino, Andrea Albiolo, che apparteneva a una di queste grandi dinastie di maestri attivi a cavallo fra l'area lariana e l'area valtellina e l'area del sud del Ticino.
Che è poi quella che sta sulla copertina,
esatto,
del numero.
Esatto, è quella che abbiamo scelto, hanno scelto, ma mi fa molto piacere come immagine di copertina. copertina. In realtà poi, ci sono anche altre testimonianze del culto dell'Immacolata che vengono sempre dalla Chiesa settecentesca, e mi riferisco in particolare alle scoperte fatte dalla collega Laura Damiani Cabrini in relazione a quello che è proprio una tela rappresentante sempre il soggetto dell'Immacolata Concezione, che è stata riferita sulla base appunto di una serie di intuizioni che le rare carte
di ipotesi anche
di
per
ipotesi,
alcuni versi,
assolutamente, no? A un personaggio tutto da scoprire che è Bernardino Mercoli di Mugena. I Mercoli, appunto, prima Mimirko ricordava il volume sul diario, appunto, che è stata la seconda pubblicazione, che era di Giacomo Mercoli Junior, praticamente il nipote di Bernardino, alla quale avevamo lavorato, un diario bellissimo, e già lì l'ombra dello zio, scultore, pittore, incisore soprattutto, cominciava anche a profilarsi. E quindi queste ricerche che sono state effettuate in occasione appunto del volume sull'Immacolata hanno permesso proprio anche, come spesso accade in questi nostri studi, mi piace dirlo, di approfondire anche proprio la storia di personalità che hanno avuto un'attività molto importante a cavallo naturalmente fra il territorio natale, ma soprattutto in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, come è tipico degli artisti lombardo-ticinesi, e che hanno ancora bisogno di essere scoperte. Poi c'è la seconda parte della storia, che non è virtuale, che è reale anche questa, e che è quella dei beni che invece erano parte già della chiesa di Santa Caterina. Qui c'è, diciamo così, un'opera blockbuster, si permetta il termine, poi mi fa molto piacere, che è quella, la pala che era sull'altare originario della chiesa di Santa Caterina, che è realizzata da Isidoro Bianchi.
Che è uno appunto un nome, anche del, come dire, delle opere forse di maggior valore,
sì,
no, all'interno.
È l'opera senza dubbio della Chiesa, che fino a questo momento, perché io credo che adesso invece abbiamo messo tanta carne al fuoco, però era quella più conosciuta in qualche modo, più citata anche già dalla guidistica ottocentesca, di cui se ne aveva cognizione. È stato molto bello poterla studiare ancora una volta per portare qualche novità, in quanto in effetti sul libro che è dipinto in basso a destra, dove c'è l'immagine di San Benedetto, è emersa, osservando con attenzione sia dal vivo ma soprattutto, devo dirlo, grazie alla fotografia digitale, perché questo è un mezzo potentissimo di studio oggi per noi, una sigla che ci ha permesso di confermare, anche se c'erano già dei documenti che ne parlavano, che si tratta proprio di un lavoro del cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro, perché era anche cavaliere, Isidoro Bianchi da Campione. La vicenda del dipinto è curiosa, accenno solo a questo, perché in realtà quando l'opera viene commissionata a Isidoro Bianchi nel 1636, lui si trovava appunto alla corte di Torino, quella che lo insignisce del titolo di cavaliere, a operare come artista di corte. Peccato che aveva appena firmato delle carte coi duchi di Savoia che lo obbligavano a stare nel capoluogo sabaudo e non poteva tornare in Ticino, non poteva tornare a Campione anche in Ticino, e quindi in realtà i lavori non vengono realizzati subito, e le monache benedettine che all'epoca occupavano il convento di Santa Caterina cominciano fortemente a spazientirsi. Però le cose talvolta non vanno come ci si aspetterebbe. Scoppia la guerra civile a Torino tra madamisti e principisti. Isidoro Bianchi quindi torna a casa, e quindi lui, con la collaborazione del suo grande atelier familiare, realizzano questo capolavoro. E poi c'è un tesoretto di opere che abbiamo cercato di indagare in questa ricerca, toccano sempre la sfera del 6-700, che hanno una provenienza ancora non del tutto chiara, nel senso che ci sono tele probabilmente comprate anche nell'Ottocento, anche se di soggetto immacolista, e tele donate anche, e tele che probabilmente appartenevano già al patrimonio delle religiose. Tra queste mi piace ricordare due casi, delle due tele di ambito di Giuseppe Antonio Petrini, che rappresentano San Francesco d'Assisi nell'adorazione del Crocifisso e la Maddalena, che forse vengono dalla chiesa di Sant'Antonio Abate. Abbiamo parlato di queste transiti,
queste commistioni, no?
Ed è molto suggestivo, però aspettiamo le prove. Poi un altro dipinto di grande qualità, che non ha nulla a che vedere apparentemente con la storia di Lugano, delle monache eccetera, è questo ritratto di Clemente XIV, del ritrattista Vincenzo Milione, che è un pittore che ha lavorato a Roma nella seconda metà del Settecento ed era proprio il ritrattista di fiducia del Papa.
sembra non azzeccarci un granché apparentemente, poi però appunto come
però
abbiamo visto
chicche,
questi intrecciarsi sono sì, come dire, dei filoni sì, che è possibile andare anche a seguire in futuro, sono ulteriori spunti di ricerca magari per altri o per voi stessi in futuro. Volevo coinvolgere però anche Massimiliano Ferrario, in particolare anche un po' su questo aspetto dell'intrecciarsi di vicende, no? Tra commissioni, scambi con le altre chiese presenti a pochi passi, perché è un intreccio che prosegue nel tempo.
Innanzitutto spendo giusto un plauso. Non è banale oggi cercare di proporre una collana di riviste, spesso numeri monografici su chiese del territorio, che abbia anche l'audacia di porre in dialogo emergenze artistiche di età moderna o anche più antica con invece i lessici contemporanei. Per quanto riguarda la domanda, superata diciamo la stagione classicista ottocentesca, che come noto va avanti per buona parte del XIX secolo, per la Chiesa dell'Immacolata un momento molto importante coincide già con gli anni venti. Infatti proprio nel 1922, che è una data nodale ai nostri fini, Monsignor Aurelio Bacciarini, che era allora amministratore apostolico del Ticino, fonda la Pia Unione delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, dando un ulteriore impulso a un impegno, oserei dire militante, di promozione della devozione sul territorio ticinese di questo culto, che in Bacciarini fu molto precedente rispetto alla dedicazione dell'intero cantone al Sacro Cuore, che avverrà solamente nel 1935, tra l'altro alla morte proprio del presule. Nel 1922 veniva posata proprio la prima pietra della chiesa, poi basilica, del Sacro Cuore. È molto interessante questo discorso di intrecci, perché appunto emerge una volontà di reiterare una logica che ha a che fare con due aspetti principali. Da un lato un'idea di arte sacra ancorata a una visione sostanzialmente tradizionalista, ed è proprio quello che accade con le campagne figurative che caratterizzano appunto la chiesa dell'Immacolata, dove vengono coinvolti da Emilio Cattori, che era il cappellano della chiesa e che negli anni 30 era proprio più attivo nella campagna di qualificazione della cripta del Sacro Cuore di Lugano, che inizia a interloquire con una serie di personalità, di professionisti già attivi, con la volontà appunto di riproporre quel modello lì. Si interfaccia anche a scultori come Fiorenzo Abbondio, autore peraltro delle splendide tre lunette che sovrastano i portali della chiesa del Sacro Cuore. Questo perché? Per riqualificare l'altare maggiore della chiesa dell'Immacolata.
Quello che lei sta dicendo è assolutamente interessante, perché mette in luce come ci siano un numero elevato di figure ponte, di figure che fungono da promotori d'arte anche sul territorio e che si trovano ad operare sul fronte di costruzioni di chiese diverse, su restauri, su arricchimenti del patrimonio sacro delle varie chiese, e poi anche in ambiti come dire, privati, non necessariamente soltanto legati all'arte sacra.
Certamente, infatti, uno dei momenti topici coincide con il progetto di rinnovamento degli interni che viene affidato a Giuseppe Poretti proprio nel immediato secondo dopoguerra, e per quanto riguarda appunto la sistemazione, diciamo, degli altari dedicati, quello di sinistra appunto al Sacro Cuore e quello di destra a San Giuseppe, si decide di sostituire le due sculture con due pale invece dipinte, che vengono affidate a un noto pittore appunto luganese, che è Piero Tamò, che fu pittore, restauratore, addirittura poeta dialettale, che per realizzare l'ancona di sinistra, quella del Sacro Cuore, cita un soggetto dipinto da una personalità molto importante per la storia delle gerarchie ecclesiastiche e per la comunità artistica ticinese in questo periodo, ovvero il romano Corrado Mezzana. A sua volta, imbrigliato per certi aspetti, perché le vicende sono state molto turbolente a tratti, nella cantiere decorativo pittorico della Basilica del Sacro Cuore di Lugano.
Ecco, questo intrecciarsi di nomi danno proprio il senso, no, di questa ricchezza e di questi scambi, di queste interconnessioni. Io brevissimamente, perché siamo proprio in chiusura di questa parte, volevo fare intervenire ancora Mirko Moizzi, perché come abbiamo sentito tornano i nomi di persone e di luoghi che poi curiosamente sono quelli di alcuni dei titoli monografici a cui avete dedicato i volumi precedenti di Arte e Cultura, Sant'Antonio Abate, San Carlo, che non abbiamo nominato, ma che comunque ha una sua, ovviamente una sua grossa rilevanza, a Lugano, Sacro Cuore, sempre di Lugano, perché in qualche modo mi sembra che oltre a dare conto della ricchezza di questi luoghi, della mole anche di materiale che negli archivi fa rivivere la loro storia e ne documenta l'esistenza quando non lo possono più fare le opere stesse, dà conto anche di quella ricchezza del territorio, di ricchezza di movimenti, no? E forse questo appunto fa vivere non soltanto il patrimonio delle chiese, ma anche quello di un substrato di artisti che in alcuni casi sono delle eccellenze, in altri sono magari degli artisti minori, ma che comunque sono importanti nella storia dell'arte di un luogo.
Assolutamente sì, e direi che con questo riassunto che ha fatto lei ha dato un po' anche proprio quella che è l'idea di fondo di Arte e Cultura, cioè il fatto comunque di trattare sistematicamente, certo, le singole chiese, di realizzare delle monografie, ma poi alla fine queste monografie sono sostanzialmente legate l'una all'altra, proprio per questo motivo, proprio perché l'indagine archivistica fa emergere tutta una serie di interconnessioni che non sono note o prima di noi appunto non erano ancora note.
Bene, grazie davvero, grazie alla professoressa Laura Facchin, a Massimiliano Ferrario e a Mirko Moizzi per essere stati ospiti a Voci Dipinte.
Arrivederci, grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
Giulio Pericoli è un pittore che si interroga continuamente sul senso del suo lavoro. Lo fa scrivendo libri che somigliano a diari di bordo, a volte illustrati, sempre sul filo del racconto personale e della suggestione teorica. Per Voci Dipinte, l'artista marchigiano che vive e lavora a Milano dal 1961 ed è noto a livello internazionale per i ritratti di grandi scrittori e intellettuali che ha realizzato a partire dagli anni Ottanta, ha accettato di raccontare il suo fare arte in una serie di 10 dialoghi radiofonici, prendendo spunto da alcune parole chiave del suo universo artistico. Oggi, insieme a Emanuela Burgazzoli, parla di pittura.
Pensieri della mano. Conversazioni con Tullio Pericoli. A cura di Emanuela Burgazzoli.
Buongiorno Tullio Pericoli.
Buongiorno.
Ci ritroviamo sempre nel suo atelier a Milano per queste conversazioni che abbiamo intitolato Pensieri della mano e abbiamo anche spiegato perché questo titolo. Oggi vogliamo parlare della pittura. Abbiamo parlato del disegno, della pittura in particolare. Paolo Conte ha dedicato una canzone a Il Greco in cui dice: sto dipingendo, quasi parlando, come scrivendo, sto mormorando, vita, sogno, cose intraviste un giorno, andando, come danzando, quasi volando, come ammirando, forse imparando. Partiamo da questa canzone di Paolo Conte, tra l'altro è un cantautore, un autore che lei ama.
Sì, sì, amo, conosco, siamo anche un po' amici.
Paolo Conte cantava «Sto dipingendo quasi parlando», allora torniamo alla pittura come parola, come pensiero, no? Sappiamo che per esempio Leonardo ha fatto della pittura un discorso mentale, quasi una scienza, e nei suoi scritti ha tracciato un parallelo molto preciso tra parola poetica e pittura, affermando a un certo punto il primato della pittura rispetto alla parola.
Anche Kafka una volta scrisse, adesso non ricordo esattamente a chi, forse a sua sorella, che voleva descriverle una gita su un lago e scrive a un certo punto: ma con le parole non sono capace di farti capire la bellezza e la forma di questo luogo, proverò a farti un disegno, e fa un disegno e gli manda un disegno. Ecco, il primato, qui parlare di primato di pittura io non me la sento, non ne so abbastanza. Ma a proposito del rapporto con la pittura, per esempio, secondo me, nel dipingere un paesaggio ci sono dei momenti in cui sembra veramente di stare non dipingendo una collina o un luogo, ma sembra quasi di stare coltivando, di stare arandolo. Van Gogh dice a un certo punto: a me piace essere come un contadino che ara il terreno, mi piacerebbe arare le pitture, i quadri che dipingo. Ecco, secondo me quando c'è una vicinanza molto forte tra quello che si dipinge e qualcosa che esiste, un volto, una collina, un luogo, anche un oggetto, ecco, allora lì la pittura è quasi, come dire, non descrive più, non racconta, ma crea quella stessa immagine, quella stessa visione. La pittura ha qualcosa di magico. Ecco, io mi sono fatto prendere un po' dalla passione per questo lavoro fino ad arrivare a volerlo descrivere, a voler scrivere dei libretti su cui racconto dettagli della mia pittura, perché la pittura dà la possibilità, vero, sorprendentemente, di accorgersi, di sentire di quanto sicuramente esiste dentro di noi una quantità di cose che non conosciamo, una parte di ignoto. Ma cosa fa in particolare la pittura? Non tanto che ti fa scoprire l'ignoto, che ti chiarisce, non te lo spiega l'ignoto, lo allarga, cioè ti fa vedere che c'è e quindi ti dà la maggior consapevolezza di avere questa parte di ignoto dentro di te, e la voglia allora di conoscerlo cresce ancora di più. Ecco, la pittura ha questo potere e esercitarla è un privilegio ed è una sfida. Io mi ricordo, leggendo, mi pare l'anno scorso, un libro su Giacometti, si trattava di un dialogo, ecco, è un libro che ho tirato fuori e che ho qua, è intitolato I miei giorni con Giacometti ed è il racconto, il diario di un filosofo, di uno studioso giapponese che si chiama Isaku Yanayara, il quale posò per alcuni mesi, forse anni addirittura, posò per un ritratto che gli ha fatto Giacometti, alcuni ritratti, poi due o tre credo sono ritratti. Ma Giacometti ha speso mesi e mesi di tempo e di lavoro intorno a questo ritratto. E leggendo il diario di Jan Ayara c'è una parola a un certo punto che emerge perché è continuamente ripetuta. Giacometti continua a ripetere che i suoi quadri, le sue pitture, il suo ritratto gli viene male, non è mai contento, sempre scontento, sempre che lo distrugge, lo rifà, perché non ha abbastanza coraggio. Beh, all'inizio la parola coraggio mi ha fatto un po' ridere, di cosa ci vuole, dove il coraggio per fare dipingere un ritratto, di fare il pittore, non si rischia, non si è in guerra, in trincea, non si rischia la vita. Giacometti continuava a ripetere la parola coraggio, tanto che a un certo punto ho cominciato a sottolinearla, tante erano volte, ma poco alla volta ho cominciato a capire che cosa volesse dire con questa parola coraggio. Che cos'è il coraggio nella pittura? Il coraggio ci vuole per le cose molto rischiose. Ora, se la nostra vita è messa a rischio in un'azione, per cui dobbiamo avere coraggio e rischiamo la vita, vuol dire che questa azione che stiamo facendo è importantissima, è qualcosa che ci coinvolge in maniera così profonda da quasi farci considerare che in essa è in gioco la nostra vita. Ecco, secondo me Giacometti metteva tutto in gioco quando lavorava, tutto se stesso, investiva così tanto, cioè, come dire, correva così alti rischi, non so di che tipo, ma mi piace parlare di rischio, e quindi aveva bisogno di coraggio per vincere questo rischio, però allo stesso tempo si accorgeva di non averne abbastanza per farne quello che lui istintivamente avrebbe voluto fare. È difficile da capire, però lo si capisce a volte, ecco, affrontando i temi di questo lavoro, si capisce che o lo si fa con grande rischio, cioè mettendosi in gioco, scoprendosi, rischiando, come dicevo prima, il ridicolo, oppure conviene non farlo. Ecco, e Giacometti l'ha fatto tutta la vita in questo modo. Questo mi ha molto colpito.
Dipingendo ritratti, lei anche ne ha fatti molti nella sua vita, quindi sì. Ha rischiato.
Ecco, no, sì, ecco, sì. Effettivamente la cosa mi ha colpito e mi ha anche un po' addolorato, perché probabilmente io non ho rischiato tanto come Giacometti. Ecco, non mi sono forse tanto messo in gioco e ho capito che forse avrei dovuto, non lo so, insomma, quella parola coraggio mi ha un po' mi ha molto colpito. E io i ritratti ne ho fatti moltissimi, però ho cercato di mettere in gioco le persone che ritraevo, cioè di scavare dentro di loro, capire come erano fatti, entrare dentro di loro, e probabilmente non moltissimo mettendo in gioco me stesso.
Questa è quasi una confessione oggi.
Sì, purtroppo sì, devo ammetterlo.
Faccio un'ultima domanda sul tema pittura. Sicuramente parleremo ancora di paesaggi e di ritratti,
sì,
perché sono temi che ricorrono nel suo percorso. Non so se Italo Calvino sempre scrive, mi pare fosse una sua frase, il fine a cui si tende a dipingere tutto il dipingibile. C'è un progresso, quindi oggi predomina il rubare, se possiamo definirlo così, oppure il furto, insomma, d'arte o l'espressività individuale.
Non so cosa voglia dire, e che cosa può voler dire dipingere tutto il dipingibile. Cioè, da quel che penso che possa volesse intendere Calvino, non è che dobbiamo dipingere tutte le cose del mondo, ma dobbiamo dipingere una cosa pensando di poterla cogliere in tutto il suo dipingibile, anche nelle cose che non vediamo, anche le cose che sono nascoste, che ci sfuggono, anche nei minimi dettagli, non tanto dettagli visivi, ma quando dettagli che sfuggono ad una visione superficiale. Calvino, insomma, è stato lo scrittore dei meccanismi, lui è andato sempre a cercare i meccanismi delle cose. Noi abbiamo fatto un dialogo insieme tanti anni fa che era intitolato Furti ad arte. dove indagavamo proprio il rubare agli altri, lui come scrittore. Io quel dialogo mi serviva per il catalogo di una mostra che era intitolato Rubare a Clé. E quindi con
l'autore che lei...
Sì, che ho un po' cercato e studiato. Con Calvino si parlò in generale del rubare. E lui dice, mi pare, c'è una frase in cui dice che l'arte viene sempre da altra arte. Quindi il furto è la cosa più naturale che c'è, la cosa anche più bella che c'è, poter rubare ad altri artisti, ma non copiarli o derubarli proprio dei segreti. Calvino addirittura, lui parlava di furti con scasso, quindi proprio a rompere i meccanismi per entrare dentro e trovare la chiave di lettura della parte interna. Ecco, io ho rubato il rubabile, ho rubato a tutti, l'atto del rubare è vitale. Insomma, in fondo, di che cosa ci nutriamo in arte o nella conoscenza in generale? Di cose che hanno già studiato gli altri, che hanno concepito altri o hanno prodotto altri. In più ci mettiamo la nostra esistenza in questo mondo, cioè noi esistiamo, nasciamo in un mondo, abbiamo una visione intorno ai nostri occhi di quello che vediamo, però abbiamo dentro di noi tutta la parte di conoscenza che ci arriva da quello che hanno prodotto gli altri.
Prima abbiamo parlato di Vermeer, ma nel Novecento, per esempio, sì, io penso a Giorgio Morandi, non so perché, è proprio uno dei riferimenti che...
Se rimaniamo sul tema della pittura, pensare che cos'è la pittura, automaticamente viene in mente un quadro di Morandi, perché Morandi ha proprio, come posso dire, più che rappresentato oggetti, ha parlato di pittura. È uno degli artisti che ha scritto di meno o ha dichiarato di meno, ma che concettualmente ha dato delle lezioni, delle grandi lezioni di pittura. Un quadro di Morandi, se lo si guarda da vicino, se lo si guarda bene, se ci si sofferma a guardarlo, si può, come a un certo punto, quasi socchiudendo gli occhi, immaginare la sua mano che sta tracciando i segni, quasi si può capire da dove è partito, come è andato avanti, quanto il colore è rimasto fresco dall'inizio alla fine o se si è asciugato, quanto tempo ha impiegato a tracciare un segno con il pennello, un colpo di pennello da un punto all'altro del quadro. Quindi avvicinarsi e rimanere davanti a un quadro di Morandi è come anche perdere il sentimento del proprio tempo, del tempo che è trascorso. Si entra in un tempo che è il tempo di Morandi. Riusciamo quando entrare nel suo meccanismo di costruzione dell'opera, quasi che il suo tempo diventa il nostro.
E dopo aver congedato Tullio Pericoli, che oggi ci ha parlato di pittura, gesto magico, del resto come diceva il filosofo Jean-Luc Nancy, l'atto del dipingere riesce a rendere intensa la presenza di un'assenza in quanto assenza. Tullio Pericoli, che ritroveremo la prossima settimana con un nuovo dialogo d'arte, noi invece concludiamo la puntata di oggi con alcune segnalazioni. Come sempre in questo periodo moltissime le inaugurazioni anche sul territorio da segnalare. Partiamo da Chiasso, dove il Max Museo da oggi fino all'8 ottobre ospita la mostra Orio Galli, grafica e grafismi, a cura di Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini. Con un allestimento composto da oltre 300 pezzi, l'esposizione presenta la prima antologica della cinquantennale carriera del designer ticinese nato nel 1941. La cui attività, spaziando dall'insegnamento al lavoro illustrativo e grafico, è segnata anche dall'impegno etico e sociale. A Bruxelles la Fondazione Rolla apre la mostra Albert Rengerpach Ruth Allesleben, un dialogo. 40 fotografie scattate tra gli anni 20 e gli anni 60 del XX secolo appartenenti alla collezione Rolla, che mettono a confronto i due autori, entrambi tedeschi, coetanei, e che lavoravano prevalentemente nello stesso ambito, la fotografia industriale, fino all'8 ottobre. Il prossimo fine settimana ad Ascona, Monte Verità ospita Giardini in Arte, due giorni durante i quali natura, arte e cultura si fondono nel restituire i suoni e la poetica espressi dagli artisti coinvolti nelle installazioni e nelle performance. Programma completo all'indirizzo www.monteverita.org. Spostiamoci a Milano per segnalare che ha aperto a Palazzo Reale la prima grande mostra europea dell'artista argentino Leandro Ehrlich, una delle figure di maggior spicco sulla scena artistica internazionale, le cui mostre, in tempi recenti e in tutto il mondo, hanno conquistato numeri record di visitatori. Fino al prossimo 4 ottobre, le sale e il cortile di Palazzo Reale ospitano una ventina di opere di Ehrlich, tra le più note e iconiche, frutto di una ricerca profonda che gioca con i paradossi della percezione, utilizzando illusioni ottiche ed effetti sonori per scuotere nozioni di senso comune e svelando gli inganni visivi a cui può essere soggetta la mente. Stupore, meraviglia, curiosità, ma anche domande, dubbi, emozioni sono l'obiettivo del fare artistico di Ehrlich, che considera la partecipazione dello spettatore essenziale per completare l'opera. Ultima segnalazione per ricordare che è uscito nelle sale ticinesi il bel documentario Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, leone d'oro alla 79esima mostra del cinema di Venezia. Un documentario che porta sullo schermo l'opera e le battaglie sociali della fotografa Nan Goldin, in particolare la sua battaglia contro la famiglia Sackler, tra le maggiori responsabili dell'incremento della dipendenza da oppioidi negli Stati Uniti, al Lux di Massagno e all'Otello di Ascona. È tutto, grazie ai nostri ospiti, grazie anche a Mauro Benzoni, alla regia tecnica, grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo che domenica prossima, 7 maggio, Voci Dipinte, insieme a Emanuela Burgazzoli, si occuperà di Filippo Boldini, prendendo spunto dalla mostra attualmente in corso alla Pinacoteca Zust. Pinacoteca che domani, lunedì 1 maggio, osserva un'apertura straordinaria per permettervi, se lo desiderate, di visitare questa mostra. Vi ricordo il nostro indirizzo rsi.ch/vocidipinte, dove ritrovate questa e tutte le puntate precedenti del nostro magazine. Ma per riascoltarci potete cercarci anche sul sito rsi.ch/podcast oppure sulle principali piattaforme. In sottofondo un altro grandissimo del jazz, Dave Brubeck, che ascoltiamo insieme al suo quartetto in una reinterpretazione jazz di celebri temi dai film di Walt Disney. Da Monica Bonetti, buona domenica in compagnia di Rete 2 e buona settimana d'arte.